Mi soffermo allora sull'episodio inaugurale di Gesù a Nazaret e poi sulla trasfigurazione, ma come ho detto e fatto finora, non è che io faccio l'esegesi dettagliata del brano, lo prendo sottolineando quei tratti per cui è significativo come chiave di lettura dell'insieme piuttosto, e poi farò qualche cosa anche per la sezione del viaggio, questo è quello che mi proponevo di fare, cioè ero consapevole che non ci sarebbe stato modo di fatto di arrivare alla fine del Vangelo, ma anche perché voi cominciate a leggerlo la prossima settimana, quindi in ogni caso per questa mattina era di fatto più utile, credo, insomma, soffermarsi sulla parte iniziale, che poi non è solo quella iniziale, insomma, arrivare fino al racconto del viaggio verso Gerusalemme. Ecco, il racconto di Luca 4, 16-30 è un racconto, diciamo che ha dei tratti marcatamente caratteristici per come ce lo racconta Luca. L'episodio c'è anche in Marco, cioè c'è il racconto in Marco di una visita di Gesù a Nazaret, la città dove è stato allevato. In Marco il racconto ha un'altra collocazione, non si può dire che non sia un racconto rilevante, ma non ha una funzione paragonabile a quella che riveste in Luca. In Marco si trova all'inizio del capitolo 6, in quella che per molti è la terza sezione del ministero di Gesù, la terza sezione che è quella che poi culmina appunto con la professione di fede di Pietro, tu sei il Cristo. Invece Luca colloca l'episodio di Gesù a Nazaret all'inizio del suo racconto e ne fa dunque un episodio inaugurale. Ad accrescere, come dire, l'importanza che Luca attribuisce a questo episodio come episodio paradigmatico, c'è anche una curiosa anomalia dal punto di vista della successione cronologica degli eventi, cioè Luca comincia con un sommario, i versetti 14 e 15, e Gesù tornò nella potenza dello Spirito verso la Galilea e la fama si diffuse in tutto il circondario su di lui, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, celebrato, glorificato da tutti. Questo è il sommario dei versetti 14 e 15. Ora, questo sommario di fatto si sofferma solo sull'insegnamento, no? Sommario dice che Gesù, dal luogo in cui si sono chiuse le tentazioni, cioè da Gerusalemme, torna nella potenza dello Spirito che ha ricevuto al momento del battesimo in Galilea, la sua fama si diffonde e lui insegna nelle sinagoghe. L'unico tratto del ministero di Gesù qui è l'insegnamento. Poi viene l'episodio di Nazaret, subito dopo. Dopo l'episodio di Nazaret, quindi versetto 31 e seguenti, si dice così: e scese a Cafarnao, una città della Galilea, e insegnava di sabato, e lì ammaestrava di sabato, ed erano colpiti davanti al suo insegnamento perché era con autorità la sua parola. Così i versetti 31 e 32, che dunque raccontano in modo sommario di un ministero a Cafarnao. Dopodiché si va avanti, perché a questo punto Gesù a Cafarnao ci rimane un po' e Luca ha conservato qualche cosina della giornata di Cafarnao di Marco, che comincia allora qui, dal versetto 31 in poi. Qual è allora dunque il fenomeno? Sentite cosa succede a un certo punto dentro la sinagoga di Nazaret. Tutti, certamente mi direte questa parabola: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che è accaduto a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. L'elemento è curioso, perché in verità non c'è stato nessun racconto di un ministero a Cafarnao finora. Uno potrebbe dire, ma il sommario iniziale si riferisce a tutta la Galilea, ed è vero. Però il sommario iniziale di fatto non dice niente dei gesti di Gesù, dei gesti potenti di Gesù, che qui sembrerebbero essere nell'orizzonte, queste azioni di guarigione, no? Quindi diciamo, il sommario iniziale giustifica solo in parte, ecco, questa frase di Gesù che evoca, come già accaduto, il mistero di Cafarno. Propriamente nella successione dei racconti noi abbiamo prima Nazareth e poi Cafarnao. Questa è la successione che il lettore si trova ad affrontare, ma nel racconto stesso di Nazareth Cafarnao è evocato come già avvenuto. Insomma, mi pare che anche questo confermi l'idea che Luca ha come estrapolato questo episodio, lo ha collocato all'inizio. È la sua scelta metterlo all'inizio, perché adesso attribuisce un valore paradigmatico, ha un carattere di chiave di lettura complessiva, e a questa funzione Luca sacrifica la successione cronologica degli eventi. Cioè, gli preme di più valorizzarlo come chiave di lettura complessiva che non lasciarlo collocato in quella che sarebbe la successione cronologica. Questo racconto in effetti per Luca è come una miniatura, se questo vale dei Vangeli dell'infanzia, vale altrettante, forse ancora di più, di questo episodio. L'episodio di Nazareth ha un carattere per lui programmatico, un carattere sintetico, un carattere, potrebbe dire, appunto paradigmatico. Insomma, in esso è un po' anticipata tutta la vicenda di Gesù, tutta. E mi arriverei a dire la vicenda di Gesù, non solo del Gesù terreno, ma del Gesù risorto. Questo episodio è anche la sintesi degli atti. Non c'è solo il Vangelo qui, ci sono anche gli atti. È come una lente che raccoglie luce da tutta l'opera lucana e la concentra in un punto, in una miniatura, ti vuole dire almeno alcune delle grandi coordinate del ministero di Gesù terreno e di Gesù risorto, secondo Luca. Perché? Ma intanto, perché in questo episodio abbiamo la presentazione che a Luca sta molto a cuore di Gesù che viene per compiere le profezie. Quindi il tema del compimento delle scritture, che è un motivo dominante di tutta la presentazione lucana, e appare qui in primo piano con la lunga citazione da Isaia e il commento rapido che Gesù ne fa al versetto 21, no? Oggi questa scrittura si è compiuta nelle vostre orecchie, no? Noi sappiamo appunto che Luca ha un interesse formidabile che si vede in molti punti, forse in un modo particolarmente chiaro al capitolo 24, cioè per questo tema, cioè che Gesù poi nel suo ministero non fa altro che mostrare in gesti e in parole il compimento delle scritture, ma nelle sue parole, nelle scritture, sono capite dai discepoli fino all'evento pasquale, di fatto. Bene, questo è un primo aspetto, Gesù che viene per compiere la scrittura, e poi abbiamo una descrizione dello svilupparsi della situazione che è una sintesi di tutto il ministero, cioè all'inizio una reazione favorevole, tutti sono colpiti delle parole di grazia che escono dalla sua bocca, poi il clima che cambia, un mutamento di clima attorno a Gesù, la folla si fa animosa, si fa ostile e alla fine tentano di eliminarlo, versetto 29, e Gesù che se ne va ed egli attraversando se ne andava in mezzo a loro, no? La CEI qui ha cambiato la traduzione, nuova versione dice si mise in cammino, sì, passando in mezzo a loro si mise in cammino. Diciamo che al di là della traduzione probabilmente questa scena finale, questa conclusione della scena vuole essere un'evocazione degli eventi della passione e risurrezione. Il tentativo di mettergli le mani addosso diventa l'immagine della cattura di Gesù, e il fatto che Gesù se ne va è una immagine del passare attraverso la morte libero nella resurrezione. Molti lo interpretano così, non mi sembra inverosimile. Cioè, il quadro sarebbe una sintesi di tutto il ministero: gli inizi favorevoli, il cambiamento di clima, la reazione che si fa più ostile, il tentativo di metterlo a morte, che riuscirà in un certo senso, e proprio così lo butteranno giù a un certo punto, nel precipizio della morte, ma anche il fatto che attraverso, passando attraverso di loro, Gesù se ne va libero. Non è possibile, dirà Pietro il giorno di Pentecoste, che questa lo tenesse in suo potere. Dio lo ha sciolto dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa la trattenesse in suo potere. È un'immagine che si può accostare a questo episodio di Luca 4, no? La morte che lo prende, ma Gesù che passa attraverso e se ne va. Ma c'è anche in fondo il grande tema degli atti, in verità, che emerge nella risposta che Gesù dà alla obiezione che i suoi concittadini di Nazareth gli fanno: medico, cura te stesso, appunto, no? Quello che abbiamo udito hai fatto a Cafarnao, fallo anche qui. Per giustificarsi, Gesù evoca due figure profetiche, Elia ed Eliseo, dalle quali ricava che anche già lì, nel caso dei due antichi profeti, i doni di Dio sono destinati anche alle genti. Allora, che cosa ci sta mostrando Luca? Che nella dialettica Nazareth-Cafarnao, in qualche modo è anticipata la dialettica Israele-Genti. In sostanza, l'ho detto un po' da cani, ma è così. Cioè, l'atteggiamento di Gesù che gli viene rimproverato dai concittadini è quello di chi, fin dall'inizio, non trattiene gelosamente i doni di Dio. Lo si vede nel fatto che lui, un nazaretano, compia miracoli per gli abitanti di Cafarnao. Questo atteggiamento è di fatto quello che caratterizzerà il tempo successivo alla Pasqua. Gli atti raccontano precisamente come, attraverso l'annuncio del Vangelo, i beni, la benedizione di Israele sia partecipata anche alle genti. Così si capisce perché Gesù chiama in causa Elia ed Eliseo, che chiamano in causa il rapporto tra Israele e le genti, per giustificare il suo comportamento rispetto agli abitanti di Cafarnao, perché la dinamica fondamentale viene letta come omogenea, no? Cioè un atteggiamento per cui il dono di Dio è custodito particolaristicamente e solo per me non va partecipato, invece un atteggiamento per cui io faccio miracoli anche a Cafarnao, immagine della benedizione che verrà dilatata anche ai gentili. Quindi Luca attribuisce a questo episodio la capacità di dire in sintesi alcune delle dinamiche fondamentali e del ministero terreno e della vicenda della Chiesa successiva alla Pasqua, cioè la vicenda di Gesù risorto. E l'altro episodio che per lui ha una importanza, diciamo, di tipo strutturale in ordine a così chiavi di lettura complessiva è certamente quello della trasfigurazione, dove, come sappiamo, Luca, e soltanto Luca, riporta il contenuto della conversazione con Mosè ed Elia. Quindi mi fermo soprattutto su questo versetto 9-31. Anche la trasfigurazione c'è in Marco, lo stesso vale dell'episodio di Nazareth, cioè anche in Marco c'è una visita a Nazareth, ma ha un'altra funzione. Anche in Marco c'è il racconto della trasfigurazione, ma anche qui Luca ha una lettura dai tratti davvero peculiari. In Marco la trasfigurazione è a metà del viaggio, non è a metà, ma è già partito il viaggio. Il viaggio parte in 8:27, quando, con la notizia che Gesù si sposta a nord nei villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Quello è il segno che comincia il viaggio. Poi dopo c'è la prima parola sulla sorte del figlio dell'uomo e poi viene appunto il racconto della trasfigurazione. Il viaggio è già partito. Per Luca la trasfigurazione fa semplicemente, tra virgolette, parte del ministero galilaico. Gesù è stabilmente in Galilea, non c'è ancora nessuna avvisaglia di un viaggio, ma ormai verso la fine di questo ministero galilaico il racconto della trasfigurazione è il primo velato annuncio del viaggio che sta per cominciare, perché è qui, è all'interno del racconto della trasfigurazione che per la prima volta compare l'indicazione di Gerusalemme come meta del cammino di Gesù, come luogo del compiersi del suo destino messianico. È a Gerusalemme che Gesù deve compiere il proprio esodo, dice il testo. E quindi, insomma, il testo ha in Luca una sua funzione, diversa da Marco. Siamo ancora in Galilea, verso la fine, e per la prima volta viene indicata la meta finale della vicenda di Gesù, il luogo in cui essa si compirà. Il versetto 31 dice così: i quali apparsi in gloria parlavano del suo esodo che stava per compiere a Gerusalemme. Che egli stava per compiere a Gerusalemme. Due parole sulla ricchezza di significati del termine esodo, perché probabilmente Luca ci gioca un po' su questo esodo. È una parola che ha un livello di, appunto, di significati vari, e forse Luca li ha presenti un po' tutti in questo caso, perché esodo vuole dire appunto semplicemente uscita. Ora, in Atti 1, 21-22, un brano che abbiamo letto anche prima perché c'è cominciando lì, in Atti 1, 21-22 tutta la vicenda di Gesù è recapitolata, ma è un modo consueto nella Bibbia come entrare e uscire. È il tempo in cui entrò e uscì da noi, no? Ecco. Quindi è un binomio di totalità che sintetizza il tutto raccogliendolo attraverso due termini complementari, entrare e uscire. È già chiaro da qui, da questo testo, che l'uscita è in rapporto alla conclusione della vicenda di Gesù, no? Ora, un altro possibile significato di exodus, consueto in greco, è morte. È un eufemismo per indicare la morte, come diciamo la dipartita di un caro, né più né meno. Quindi Exodus contiene l'idea di morte. Mosè ed Elia parlano della sua uscita da questo mondo, cioè della sua morte. E d'altro canto non può sfuggirci che Esodo è diventato il titolo nella versione greca del secondo libro della Bibbia, e quindi insomma che Exodus evoca un evento di liberazione, un evento di redenzione. E quindi credo che tutti questi significati vadano tenuti presenti, cioè parlano del suo esodo, cioè della conclusione della sua vicenda, che è la sua morte, ma questa morte ha una connotazione salvifica, ha una connotazione di liberazione, redentiva. Il racconto della trasfigurazione rappresenta nell'economia del Vangelo di Luca quindi un elemento importante che prepara il passaggio, prepara l'inizio del viaggio. È un episodio che fa da transizione dunque alla sezione successiva. Siamo ancora in Galilea, ma lo sguardo adesso è già portato verso Gerusalemme. Ecco, allora si può provare di dire qualcosa, non so, adesso una mezz'oretta, poi lasciamo spazio per qualche domanda. Voi come orario, come pensate di fare? Così mi regolo. Sono le 11:30. Ecco, allora, il viaggio verso Gerusalemme da 9:51 in avanti. Anche qui mi sforzo di caratterizzarlo un po', poi quello che non dico lo dirò in un eventuale altro momento, ma dopo l'estate, ecco, diciamo così. E il viaggio verso Gerusalemme, intanto riprendo il filo della riflessione sul regno. Il regno, la basileia di Dio, la signoria di Dio, che era prevalentemente un dato presente, quasi esclusivamente presente nella sezione precedente, adesso continua ad essere annunciato come una realtà presente. C'è tutta una serie di passi in cui il regno è qui. Ma in modo più chiaro che nella parte precedente, qui si calca sulla sua dimensione futura. Il regno è anche qualcosa che va atteso. E c'è una serie di passi, io qui ne ho elencati 8, sono almeno 8 gli usi di regno con una connotazione futura, il primo dei quali è in 11.2 e poi l'ultimo è in 19.11 e in mezzo ce ne sono altri 6. Quindi il regno continua a essere annunciato come una qualcosa di presente, ma mostra in modo più evidente la sua caratteristica di oggetto di una attesa. Per apprezzare il modo in cui Luca ci racconta la storia di Gesù su questo punto, il punto del viaggio, penso che ci sia utile abbozzare sinteticamente un confronto sinottico. Ora, un confronto sinottico sulla questione del viaggio ci fa dire questo, che Luca trovava già in Marco un interesse molto chiaro a disporre una parte del ministero, del racconto del ministero di Gesù, attorno ad un percorso geograficamente riconoscibile. Per Marco si tratta di 8:27-10:52, che è la sezione più riconoscibile del Vangelo di Marco, dove chiaramente l'Evangelista ha disposto il materiale lungo un percorso che ha ogni tanto dei nomi di luogo, ed è un percorso coerente. Ora, Marco dunque ha già una sua concentrazione, un suo interesse per il viaggio di Gesù, mentre non si può dire lo stesso in Matteo. Dei tre sinottici, Matteo è quello che ha meno l'interesse al viaggio. Matteo ha una caratteristica sua, per lui il ministero galilaico arriva fino alla fine del capitolo 18. Alla fine di 18 Gesù è ancora in Galilea e tiene l'ultimo grande discorso galilaico, che è quello ecclesiale. Poi si sposta, ma in un Vangelo così lungo come è Matteo, 28 capitoli, il viaggio si riduce veramente a poca cosa. Matteo non c'ha un investimento specifico, mentre gli altri due sì. Ecco, Luca ha conferito uno sviluppo gigantesco a quella parte della storia di Gesù che lo porta nella città santa, che anche solo da un punto di vista quantitativo sono quasi 10 capitoli, sono un po' più di 9, insomma, diciamo così, e di fatto costituiscono molto più di un terzo del suo Vangelo. Ben più di un terzo è dunque occupato dal racconto di un viaggio. Allora, io ho evocato Marco, però se adesso andiamo a guardarlo un po' di fino, ci accorgiamo che il racconto marciano e quello lucano del viaggio coincidono solo in minima parte. Allora, questo interesse per il viaggio Luca potrebbe averlo preso da Marco, ma la composizione è molto originale. Una parte degli episodi che per Marco sono dentro la sezione del viaggio non lo sono per Luca. Quindi non è che Luca ha messo dentro il suo racconto di viaggio tutto quello che ci trovava in Marco, no. No, l'ho già accennato prima, per esempio Cesarea di Filippo e la prima cosiddetta predizione della passione, la trasfigurazione, quello che succede subito dopo, sono tutti episodi che Luca non mette nella sezione del viaggio, mentre per Marco sono già quasi un terzo del suo racconto. Allora, in modo più schematico potrei dire così, che le cose che ho detto fino ad adesso, che sarebbero Marco 8:27 fino a 9:40, questo materiale di Marco Luca ce l'ha, ma ce l'ha prima che cominci il viaggio, ha solo una omissione, qualcosa omette. E poi, poi quello che Marco ha nella ultima parte del suo capitolo 9 ha una qualche corrispondenza in due punti di Luca. Sono due passaggi molto molto brevi. Si può dire che una vera corrispondenza tra i due racconti di viaggio, quello di Marco e quello di Luca, c'è soltanto per questa serie di episodi. L'episodio dei bambini, del ricco, quel che segue, della terza predizione della passione del figlio dell'uomo e della guarigione del cieco di Gerico, ecco, questi ci sono anche in Luca. Sarebbe l'ultima parte del racconto marciano, questa c'è anche in Luca, nella stessa sequenza, quindi conserva il medesimo ordine di Marco. Quindi ripeto, l'episodio dei bambini, del ricco, la terza predizione della passione, però Luca non ha la storia dei figli di Zebedeo, quella la lascia perdere, ha solo la terza predizione della passione, e la guarigione del cieco di Gerico.
Diventano due.
No, la predizione c'è, no, non c'è l'episodio
di Gerico, sono due, mi
sembra. In Matteo sono due, sì, Matteo che lo raddoppia. E allora, che cosa, come fa a compilare 10 capitoli? Perché allora, lo schema viene da Marco, ma del materiale di Marco c'è pochissimo. Ecco, qui Luca ha accumulato la grandissima parte del materiale suo proprio, di quel ripercorrere dall'origine ogni cosa con accuratezza che lui ha dichiarato all'inizio del suo Vangelo. Il frutto di quella ricerca, cioè il materiale proprio a Luca, si trova nella quasi totalità in questa sezione del viaggio, dove praticamente allora Luca dà la fine del capitolo 9 fino al capitolo 18 lavora a proprie spese, ha trovato del materiale suo, no? Tradizionale suo, e lo inserisce in questo punto. Che cosa dà, diciamo, unità a questo materiale? Perché non è così facile in realtà, cioè si dice che in Luca sono abbastanza riconoscibili le grandi sezioni, ma all'interno delle grandi sezioni le sottoarticolazioni non sono così facili da riconoscere. Come sia organizzata questa grande sezione del viaggio al suo interno, diciamo che si riconoscono alcune composizioni molto chiare, il capitolo 15, il capitolo 16, questi sono, ma anche il 14 attorno al banchetto, no, al simposio, ci sono alcune composizioni riconoscibili, ma non si può dire che sia così facile vedere un disegno nitido che organizzi tutta la sezione. Diciamo che certamente quello che emerge in modo molto forte è che Luca ha un interesse spasmodico per due grandezze che interagiscono l'una con l'altra, cioè Gerusalemme e la Pasqua. Gerusalemme e la Pasqua del Messia, che sono due interessi complementari, come capiamo bene, perché l'interesse per Gerusalemme è rafforzato dall'interesse per la Pasqua. La Pasqua si compie a Gerusalemme. Posso provare allora di dire due parole su questo duplice interesse lucano, che è poi quello che lo guida nella composizione del viaggio. Due parole sull'interesse lucano per la Pasqua, lo dico in questi termini, che in Luca la Pasqua del Messia è evocata continuamente molto 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 di più di quanto non avvenga in Marco. Ci sono diversi modi per, diciamo, verificare questo. Uno potrebbe essere il seguente: nel capitolo 24, che è il capitolo della resurrezione, Luca insiste fortissimamente sulle parole di Gesù che preannunziavano la Pasqua. Cioè, ve l'ho detto, questa cosa torna in tutti e tre gli episodi di Luca 24, la visita alla tomba, i discepoli di Emmaus e l'apparizione a tutti. Quindi nel terzo Vangelo c'è una grande enfasi, no, posta su questo fatto, cioè che in fondo le parole di Gesù sono sempre state, sono state continuamente un annuncio della sua Pasqua. E poi un altro aspetto è questo: Luca ha conservato i tre episodi marciani di predizione della passione, ci sono anche in Luca, con un ruolo diverso da Marco, ma poi Luca ha introdotto molti altri riferimenti alla Pasqua, sia in parole di Gesù che in modo più allusivo in alcuni racconti. Molto più che in Marco, non so, per esempio, adesso senza voler essere esaustivo, a livello delle parole, beh, intanto abbiamo già visto la scena della trasfigurazione, anche quella è tipica lucana ed è un rimando alla Pasqua, oppure per esempio le parole all'interno della sezione del viaggio sul battesimo che deve ricevere, o sulla necessità che il figlio dell'uomo patisca molto e sia riprovato da questa generazione, che non ha analogia in Marco al capitolo 17, tutti i riferimenti anticipati alla Pasqua, ma anche nei racconti, per esempio il racconto, quindi fuori dalla sezione del viaggio, il racconto di Gesù dodicenne è un racconto che è pieno di allusioni pasquali, è stracarico di riferimenti alla Pasqua, quindi Luca ha proprio moltiplicato questo tipo di rimando. Due parole sul suo interesse per Gerusalemme. La sezione del viaggio, cioè il fatto che lui abbia costruito 10 capitoli del suo Vangelo orientandoli, caratterizzandoli come un viaggio verso Gerusalemme, è solo la manifestazione più macroscopica di un interesse che è ramificato, che si trova anche in tanti altri punti del suo Vangelo e che abbiamo un po' ricordato anche dicendo la struttura complessiva. Se stiamo semplicemente adesso sulla sezione del viaggio, facendo appunto una verifica di come Luca crea questo effetto di moto verso Gerusalemme, quindi l'interesse lucano per Gerusalemme, come fa Luca? Luca ha drasticamente semplificato il suo resoconto di viaggio, un po' è come è avvenuto per la Galilea, cioè prima dicevo le indicazioni sono essenzializzate: Nazaret, Cafarnao, la Galilea, il quadro è molto molto compatto, prima parte del ministero. Qualcosa del genere si può dire anche della sezione del viaggio, cioè Luca fa una doppia operazione: Luca toglie qualunque indicazione precisa dal punto di vista geografico. Voi cercate in lungo e in largo in questi 10 capitoli, non troverete nulla. E conserva ogni tanto, punti chiave, l'informazione: sta andando a Gerusalemme, ma dov'è? Dio solo lo sa. Cioè, no, non si capisce assolutamente dove sia. Ogni tanto dice che sta andando a Gerusalemme. Quindi Luca riesce a ottenere un effetto grandioso, perché comunque la composizione è grandiosa, questo racconto del viaggio, con pochissimi accorgimenti. E fa così, allora, molto rapidamente lo dico, in termini positivi, ogni tanto Luca scandisce, tiene desto il ricordo, e lo fa così. Per tre volte ci sono tre notazioni esplicite che Gesù sale a Gerusalemme, sono 9:51-53, quindi l'inizio del viaggio, 13:22 e 17:11. in questi tre casi esplicitamente ci viene detta la meta. Aggiungiamo a questi tre casi in cui è l'evangelista Luca che parla, una parola di Gesù in cui lui, Gesù, dice che è Gerusalemme il luogo in cui si deve compiere il suo destino di profeta rifiutato, Luca 13. Quindi al capitolo 13 abbiamo due indicazioni, una nella bocca del narratore e l'altra in bocca a Gesù stesso. Nell'arco di questi capitoli, dunque, abbiamo l'inizio del viaggio, 9:51-53, il capitolo 13 con due interventi del narratore di Gesù e il capitolo 17. Questi sono elementi propri a Luca. Quando Luca si ricongiunge con Marco, quindi verso la fine del viaggio, abbiamo un'altra menzione di Gerusalemme. Quindi di suo Luca ha quelle che vi ho detto, 3+1=4, poi ne ha conservata una in un punto che ha in comune con Marco, cioè Luca 18:31, siamo nel terzo annuncio della passione, lì Luca, come Marco, ha la menzione di Gerusalemme come luogo dove si compiono queste vicende. Poi certo Luca conserva l'indicazione di Gerico, indicazione che trovava anche in Marco, Luca ha aggiunto Zaccheo, che in Marco non c'è, ma insomma questi sono elementi in comune a Marco. E poi per conto suo, diciamo così, verso la fine del viaggio, Luca ha ancora un paio di notazioni, ma siamo proprio verso la fine, al capitolo 19, mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme. Ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi. Luca 19:11, ecco, Gerusalemme, ma ci siamo ormai quasi. E anche il versetto 28, dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri, salendo verso Gerusalemme. Quindi, questo è un po' il quadro, no? Luca ogni tanto spolvera la memoria. 9, 13 due volte, 17... due volte al 19, quando siamo quasi arrivati, e poi in due punti in comune con Marco, capitolo 18, sì. Accanto a questo, cioè ogni tanto, lo ricorda, ci sono i suoi silenzi, le sue omissioni. Luca ha sfumato ogni indicazione geografica che non sia in rapporto con Gerusalemme, lasciando soltanto indicazioni generiche. Vi faccio la lista rapida per darvi l'impressione. E si avviarono verso un altro villaggio. Quale? Mentre andavano per la strada, un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Dopo questi fatti, designò altri 72 e li inviò in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa, un villaggio. Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare. I farisei vengono a dire a Gesù di uscire e di andarsene da un luogo imprecisato, perché Erode lo vuole uccidere. Esci di qui, ma da qui dove? Poi ancora, siccome molta gente andava con lui, cammina, va, ma dove? Dunque, intenzionalmente Luca ha sfumato, in modo che rimanga solo la percezione di Gesù che continuamente si muove e della meta, ma è impossibile seguire sulla carta dove stia andando. Poi vi ricordate che a un certo punto guarisce i lebbrosi samaritani, siamo già al capitolo 17, uno dice, ma come, non è ancora vicino alla Samaria? Capite? Perché di fatto è impossibile seguire su una cartina come si stia muovendo. E lo dice anche l'episodio di Marta e Maria, no? Noi solo grazie a Giovanni pensiamo che Marta e Maria sia caduto a Betania, perché se no, nell'indicazione di Luca, questo episodio avviene all'inizio del viaggio, quando Betania la vede col cannocchiale ancora, no? Quindi, però, il fenomeno è questo, cioè che la disposizione che Luca dà al materiale non dipende in modo prevalente da un criterio di tipo geografico, questo è chiaro. Ecco, l'interesse di Gesù allora per, buonanotte, di Luca, certamente anche di Gesù, per Gerusalemme è insieme all'interesse combinato per la Pasqua un motivo fondamentale di Luca, ed è appunto questo principio di organizzazione di questi capitoli, tenere il lettore desto in questa tensione verso la città santa. Ecco, l'interesse lucano per Gerusalemme è probabilmente detto molto all'ingrosso, poi ci sono tante, come dire, sfumature in questo, ma lo possiamo dire in termini complessivi. L'interesse lucano per Gerusalemme è certamente legato a una degli assi portanti della teologia lucana, no? Si dice che Luca è un teologo dell'unità e della continuità, così è stato chiamato, e c'è del vero in questa qualifica. Luca è il teologo dell'unità o della continuità, se si vuol dire così, no? E che cosa si intende dire con questo? Beh, probabilmente è una versione riveduta e corretta, migliorata, tolta da, o comunque in parte liberata da connotazioni negative, di un Luca un po' irenico, si diceva a volte, no? Che smussa e che alla fine ricompone un po' tutto. Ecco, questa certamente è una valutazione che ha una connotazione peggiorativa, no? Ecco, dire che Luca è un teologo dell'unità e della continuità credo che invece vada capito in un modo che fa più giustizia a questo autore. Cioè, per Luca gli elementi di novità sono così evidenti che dire la continuità è un problema. Cioè, non facciamo giustizia a Luca se lo pensiamo come un teologo conservatore. Un teologo conservatore che ha bisogno di dire che già tutto è accaduto. Il problema lucano qual è? È che la Chiesa che lui ha davanti ha dei caratteri di novità così evidente rispetto alla vicenda di Israele, che mostrare l'unità incombe come un problema. Certo, e questa è la sua prospettiva. Cioè, la novità è sotto gli occhi di tutti, non ha bisogno di affermarla lui. Il suo problema è: ma si può dire che questa unità conserva un legame con la storia precedente? E questo è certamente uno dei grandi problemi di Luca. Si può dire che forse è proprio il motivo per cui ha scritto. Cioè, oggi si tende a dire che il motivo per cui Luca scrisse non è tanto il ritardo della parusia. Cioè, non è una questione che sta in avanti, è la questione che sta dietro, è il rapporto con Israele. È il problema del rapporto con Israele che muove Luca e che in qualche modo lo costringe a una apologia in senso alto. Cioè, e poi forse avrò modo di dirlo anche un'altra volta se torniamo su questo punto, come può dire questa Chiesa, immaginando che Luca scriva dopo il 70, che scriva negli anni 80, i più continuano a pensare così, come fa Luca a dire che questa chiesa, nella quale entrano sempre meno ebrei, e quindi è una chiesa composta ormai in larghissima parte da gentili, è l'erede delle promesse che Dio ha fatto a Israele? Come fa a dire? Questa è una pretesa, un'usurpazione bella e buona. Il problema di Luca è raccontare come sono andate le cose per rendere ragione della fondatezza di questa pretesa. Detto un po' all'ingrosso, però oggi si tende a pensare così, che è piuttosto questo il vero nucleo che ha generato l'opera lucana. Quindi non tanto la questione della parusia, ma piuttosto la questione, diciamo, del passato, diciamo così, del rapporto con le origini. Ci sono, adesso, a parte che sì, in Italia già Vittorio Fusco scriveva delle cose interessanti, ma ho letto qualcosa di Marghera, delle cose veramente... veramente belle sugli Atti degli Apostoli, sì, molto, molto. Ho letto qualcosa di questi studi, stanno traducendo il suo commentario, i Deoniani, ma sono usciti alcuni libretti suoi sugli Atti e scrive delle cose molto interessanti, sì. Marghera, sì, Marghera, Daniel Marghera. È un francofono, sì, uno svizzero, Losanna direi, un protestante. E quindi l'interesse di Luca per Gerusalemme sta qui dentro, cioè, perché è chiaro che Gerusalemme è la città a cui sono legate una quantità smisurata di promesse profetiche, veterotestamentarie, quindi per Luca Gerusalemme diventa un elemento di questa continuità che lui si sforza di mostrare, appunto, no? Nel disegno salvifico, nel passaggio da Israele a Gesù, poi dal Gesù terreno al Gesù risorto, dal Gesù risorto ai dodici, ma dai dodici alle chiese paoline. Che cosa c'hanno in comune le chiese paoline con Israele? Appunto, alla fine, no? Tirando l'estremo dell'arco, è questo che diventa il problema per Luca. Perché è chiaro che Luca scrive soprattutto per un cristianesimo come è nato dalla grande missione paolina in mezzo ai gentili. Ecco, quindi l'interesse per Gerusalemme è un po' dentro questa prospettiva di un interesse per la continuità del disegno salvifico, per l'unità del progetto di salvezza, e Gerusalemme allora è la città decisiva per le attese di Israele ed è la città in cui si compie il mistero del Messia, crocifisso e risorto, e dove muove i primi passi anche la vicenda della comunità che nasce dalla fede in Gesù. Ecco, l'ultima cosa che dico, 5 minuti e poi mi fermo, così c'è spazio per un momento più di confronto. Anche Marco aveva chiaramente la percezione che il viaggio di Gesù verso Gerusalemme aveva un profondo significato ecclesiologico. Si dice che la sezione del viaggio in Marco è anche la sezione più esplicitamente ecclesiologica. Marco 8, 27, 10, 52, se uno fa l'inventario dei temi che Gesù tocca nei dialoghi con i suoi discepoli, viene fuori una fisionomia di chiesa, una fisionomia di vita comunitaria. Quindi in quella sezione anche Marco ha concentrato molto del materiale che aveva a disposizione su Gesù, ma materiale che serve essenzialmente a definire il proprium della vita dei discepoli. Ecco, Luca si muove chiaramente in questa stessa prospettiva, cioè per lui il racconto del viaggio è chiaramente un racconto a due livelli. È il racconto del cammino di Gesù, ma è al tempo stesso, in un modo molto trasparente, il racconto del cammino del discepolo con lui. È il racconto del cammino, diciamo, ecclesiale della Chiesa con Gesù. E in fondo si può dire che questo interesse per il doppio livello del viaggio, Gesù cammina ma è il discepolo che già cammina con lui, questo interesse al doppio livello del viaggio trova un riscontro nel fatto che Luca, diciamo, ha un po' sfruttato più degli altri l'immagine del cammino, no? Quindi ci sta molto bene dentro un tipo di sensibilità che emerge nel suo Vangelo e negli Atti. Pensate, Emmaus, cioè l'episodio di Emmaus è un episodio che avviene lungo la strada, cioè è un cammino il luogo in cui si fa l'esperienza dell'incontro col risorto. E poi soprattutto il fatto che Luca abbia usato l'espressione la via per indicare quella forma di vita che nasce dalla fede in Gesù, no? Negli Atti degli Apostoli la via lui la chiama, che ci sta molto bene con l'idea che il viaggio, cioè che la via di Gesù, sia in trasparenza poi anche la via dei suoi discepoli insieme a lui. Per cui si può dire che in questa sezione del viaggio la dimensione ecclesiale è particolarmente rimarcata e ci sono moltissimi insegnamenti di Gesù che si riferiscono a vari aspetti, ecco, della vita cristiana in cui Gesù si indirizza unicamente ai discepoli. Ce n'è una serie, si possono elencare parecchie pericopi di questi capitoli dove è contenuto un insegnamento, una istruzione specificamente rivolta ai discepoli. Come d'altro canto fin dall'inizio Gesù dice: beati gli occhi che vedono ciò che voi vedete, molti profeti e re hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro. Udire ciò che voi udite, non lo udirono, e il viaggio in fondo è la concretizzazione di questa beatitudine, cioè in molti casi appunto Gesù si rivolge direttamente ai discepoli per dire loro delle cose che sono strutturalmente molto importanti per la loro vita discepolare. Ecco, sì, posso fermare qui, sì, appunto, poi i grandi temi, per dire, è molto significativo già il modo in cui Luca comincia la sezione del viaggio, no? Perché lì dice già una certa fotografia della vita cristiana. Allora, Gesù parte per il viaggio, la prima scena è una scena di rifiuto, i samaritani non lo vogliono, poi vengono tre scene di vocazione, che è significativo che siano poste all'inizio, cioè che lungo questa strada Gesù invita a seguirlo, poi viene il racconto della missione dei 72, chiamata alla sequela ma anche all'annuncio del regno, no? Non c'è una sequela che non sia un annuncio del regno con una dimensione universalistica, i 72, non più i 12. E poi dopo abbiamo, non so, per dire, tra la fine di 10 e 11, alcuni dei grandi temi lucani. L'amore del prossimo, no? Nella forma dell'amore anche per lo straniero, il nemico, la parabola del buon samaritano, l'ascolto della parola, Marta e Maria come fondamento della vita discepolare, la preghiera, l'altro grande tema lucano all'inizio di 11, no? Perché in successione, in questi episodi iniziali, insomma, Luca ha accumulato molti dei motivi che per lui sono un po' quelli caratterizzanti la vita discepolare. Ecco, mi fermo qui.